Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
Le relazioni d'amore, nel senso ampio del termine, sono al centro della raccolta di racconti Legami di Eshkol Nebo, scrittore israeliano, autore di romanzi come La simmetria dei desideri e Tre piani, da cui Nanni Moretti aveva tratto anche un film. Questa raccolta di 20 racconti è pubblicata in Italia da Gramma, la nuova casa editrice che fa capo a Feltrinelli, con la traduzione di Raffaella Scardi. Anche in questi racconti, come capita spesso nelle opere di Eshkol Nebo, si parla di relazioni uomo donna, tradimenti, rapporto fra genitori e figli e amicizia. Un elemento che spicca è il tempo. Ci sono infatti amici che non si vedono da tanti anni, c'è una donna che ha abbandonato il figlio a 6 mesi e lo rivede 15 anni dopo, un uomo invece che è accanto al padre che sta per morire e che quindi non ha più tempo. In molti racconti si vede come il tempo ha inciso proprio nelle vite dei personaggi. Eshkol Nebo, quanto è importante il fattore tempo nei racconti che tu hai scelto di legare appunto in questa raccolta?
It's a beautiful question, you know, because when people ask me, so what is this book about?
È una bella domanda, perché quando la gente mi chiede di cosa parla questo libro, dico sempre che avrebbe potuto chiamarsi anche Questione di tempo, che è il titolo di uno dei racconti. Perché credo che in ogni racconto di questa raccolta i personaggi abbiano l'opportunità di incontrare il loro passato o di guardare al futuro, di vedere la vita in un senso più ampio rispetto al tempo. In ogni racconto cerco di dare una sensazione molto ampia del tempo che passa. Aggiungo che sto lavorando a questo libro da 13 anni, quindi è una questione di tempo anche per quanto riguarda lo scrittore. Sono cambiato durante il lavoro su questa raccolta. Ho una prospettiva diversa sulla vita. Quando leggo questo libro, quando guardo questo libro, sento che sto cambiando attraverso gli anni.
Look at this book, I can feel myself changing through the years also.
Come dicevamo, in questi racconti, come in molte delle tue opere, si vede spesso il rapporto fra genitori e figli, soprattutto fra il padre e il figlio o la figlia, visto a volte dalla parte del padre, a volte dalla parte invece dei figli. In questa raccolta c'è un uomo sui 40 anni che sta accanto al padre che sta per morire. Il legame fra loro è la musica, sono i concerti. Il padre l'ha portato ogni giovedì a vedere un concerto diverso e decide, quando lui è in fin di vita, di volare con lui da Israele a Parigi per portarlo a vedere il concerto di Bruce Springsteen. C'è una sola frase, un'immagine bellissima, quando tu scrivi che il figlio si carica sulle spalle il padre e lì si vede il ribaltamento dei piani. Quel figlio sta prendendo sulle sue spalle il dolore del padre, forse sta diventando suo padre.
I think what is special also about their relationship is that it's a divorced father.
Penso che la particolarità della loro relazione sia che si tratta di un padre divorziato. Loro hanno questa conversazione quando il padre sta divorziando dalla moglie e gli dice: tu sarai sempre mio figlio, io sarò accanto a te qualunque cosa accada. Sto divorziando da tua madre, ma non ti lascio. Anche se è un uomo problematico, cambia lavoro e cambia donne, è sempre là per suo figlio. La musica li unisce da sempre, e quindi concludere la vita e il loro legame con il concerto di Springsteen è un finale poetico. Fanno questo viaggio insieme, ma sanno che è l'ultima possibilità.
Another interesting thing related to time. When I wrote this story, around 2015,
un'altra cosa interessante legata al tempo. Quando ho scritto questo racconto nel 2015, non avevo mai partecipato a un concerto di Springsteen. Ho dovuto fare molte ricerche e parlare con i suoi fan. Poi, circa un anno fa, Springsteen ha annunciato che avrebbe fatto un concerto a Ferrara. E io ho pensato: ok, Ferrara è l'Italia, è la mia seconda casa, posso andarci. Sono andato al concerto di Springsteen e mi sono chiesto, devo cambiare qualcosa nel racconto? Mi sono risposto di no, perché nel concerto che descrivo nel racconto, Springsteen aveva 40 o 50 anni, aveva una certa energia sul palco. Ora è diverso, ha 73 anni. Conclude il concerto salutando i suoi fan dicendo, vi vedrò nei miei sogni, come se fosse l'ultima volta che ci incontriamo. Springsteen è cambiato, il concerto è cambiato, ma io non ho cambiato il racconto, l'ho lasciato com'era.
So the concert, Springsteen's changed and the concert has changed, but I didn't change the story. I left it like this.
In questi racconti, ma in genere nelle tue opere, i padri escono abbastanza bene, hanno spesso dei rapporti positivi con i figli, penso anche ad altre opere, soprattutto con le figlie. C'è in questa raccolta quel padre che prende un aereo e raggiunge la figlia da Israele alla Francia semplicemente perché lei al telefono gli dice ho avuto un attacco di panico, ho avuto un attacco d'ansia. Lui non sa neanche perché, prende l'aereo e va. Le madri invece sono un pochino più problematiche. Penso per esempio alla madre di quel racconto che ha abbandonato suo figlio quando aveva solo 6 mesi e lo rivede dopo 15 anni. Eppure anche in quel momento riescono a avvicinarsi, a riprendere una relazione, per esempio attraverso il cibo.
The story that you're mentioning, meno drama possibile, actually was told to me. It's a real story. It's based on a real story, a true story.
La storia di cui parli, meno drammi possibile, in realtà mi è stata raccontata. È una storia vera, riferita da un mio caro amico. Gli ho chiesto, è un problema se ne scrivo? E poi mi sono domandato, il bambino sarà in grado di perdonare sua madre? Ho iniziato a scrivere la storia senza conoscere la fine. Sapevo solo che la madre va a trovarlo, si rompe una gamba ed è costretta a stare nella casa della nonna di lui. Mentre scrivevo, mi sono accorto che la cosa più interessante è il rapporto affascinante e sorprendente che si crea fra la nonna e la madre. Sono costrette nella stessa casa e la nonna inizia a insegnare all'ex nuora a cucinare. Non parlano la stessa lingua, usano Google Translate. Lentamente, fra le due, si crea un legame. Forse c'è una speranza di guarigione, è una speranza molto sottile, non è ancora evidente. Ma mi sono domandato, possiamo perdonare? È possibile riparare agli errori commessi in passato? È possibile ricucire un rapporto così spezzato?
Is it possible to mend this kind of a broken relationship? I love the word lentamente. Lentamente is beautiful. Lentamente.
Amo la parola lentamente. È bellissima. C'è molto lentamente in questo libro. In un racconto un vecchio dice a un giovane che gli chiede un consiglio sentimentale, sii paziente con questa ragazza. Dalle il tempo di capire che vuole stare con te. Ci sono molte cose che accadono lentamente. Lascia che il tempo agisca e sii paziente.
Work and be patient about it.
A proposito di pazienza e di tempo, c'è anche quel racconto in cui due amici non si vedono per tanto tempo, uno è andato a New York, si rivedono, poi lui va in Israele, si rivedono nuovamente, e lì si intuisce anche che l'amicizia passa anche attraverso il rispetto dei tempi dell'altro, degli spazi altrui, perché uno dei due personaggi sembra strano, a volte non risponde ai messaggi, scompare, e anche questa è l'amicizia, cioè saper comprendere i tempi e gli spazi delle altre persone.
Yes, and I think this is the sister of this friend, eventually. Because of that, the story is called Ogni Così Fragile.
Sì, credo che la sorella di questo amico alla fine, e per questo il racconto si chiama Ogni Cosa è Fragile, la sorella gli dice, se vuoi essere amico di mio fratello, devi essere paziente. Tutto è così fragile, devi essere paziente con lui. Ma poi c'è anche la domanda, quando smettiamo di essere pazienti? Possiamo dire, ne ho abbastanza. Non posso avere una relazione con un amico o con un partner che appare e scompare? C'è un momento in cui diciamo, dai, basta.
There is a moment when we say, dai, basta.
Questo incontro a New York è avvenuto realmente con un mio amico di gioventù. Non ci siamo visti per molti anni. Quando mia moglie ha letto il racconto, mi ha detto, Devi farglielo leggere prima della pubblicazione, perché c'è molto di lui. Sapevo di correre un rischio, perché avrebbe potuto dirmi di non pubblicare niente. Ma alla fine gli ho mandato il racconto via mail. E indovinate cos'è successo? Dopo 2 ore mi manda un messaggio. Ho iniziato a leggere, è bellissimo, ma sono molto occupato. Ti prometto che quando avrò tempo tornerò da te. Mai più sentito. È scomparso di nuovo. Si può avere un rapporto di amicizia con qualcuno che scompare continuamente? È una domanda. Una domanda aperta.
Yeah, so can you have a friendship, a friendly relationship with someone that is disappearing all the time? It's a question. Open question.
In uno dei racconti c'è un uomo che viene picchiato dalla moglie e la moglie dice sempre scusami, ho sbagliato, non succederà più, insomma, classica dinamica che in genere succede alle donne. Perché tu hai ribaltato questo piano?
Exactly. There's actually you found very accurate words to what I'm doing here. I'm reversing the gender roles.
Esattamente. Hai trovato parole molto precise per quello che ho fatto, invertendo i ruoli di genere. Sto cercando di fare 2 cose allo stesso tempo. Primo, aprire la possibilità che possa andare anche al contrario. Ma non solo. Penso che quando leggiamo questa storia abbiamo meno difese, perché è diversa dalle storie che sentiamo spesso in cui la donna è picchiata dall'uomo. In questo senso, la storia ci colpisce e non siamo pronti. Non abbiamo uno scudo. È stato uno dei racconti che ha suscitato più discussioni. Molte persone mi hanno scritto, alcuni uomini mi hanno detto che si sono immedesimati, alcune donne mi hanno chiesto come fai a descrivere quello che provo scrivendo di un uomo. È un argomento delicato e volevo affrontarlo, ma da una nuova angolazione. Credo che il momento cruciale sia quello con la figlia. Lui può sopportare di essere picchiato una volta ogni 2 anni, ma non può sopportare il pensiero che sua figlia subisca le stesse conseguenze. Quello è il momento in cui dice basta.
È inevitabile chiedere un commento anche sull'attualità. Dopo il 7 ottobre, dopo l'attacco terroristico di Hamas, ti sei espresso diverse volte anche perché purtroppo hai perso delle persone care durante quell'attacco. Tu parli anche di un trauma collettivo di Israele. Non è solo il trauma del singolo, ma è un nuovo trauma collettivo. Come lo state vivendo? Come lo stai vivendo anche tu?
Actually, I first of all, I dived into it because when I came back, I wasn't in Israel. I was in Italy in the 7th of October, actually.
In realtà mi ci sono immerso di colpo perché non ero in Israele. Ero in Italia il 7 ottobre. E per questo ho avuto un'esperienza diversa. In un certo senso sono stato protetto. Quando sono tornato in Israele, ho trovato i miei migliori amici completamente traumatizzati in un modo che non avevo mai visto. C'è chi aveva perso i figli, una tragedia. Ma anche le persone che non erano state colpite personalmente si comportavano come se fossero in stato di shock post-traumatico. Ho intuito che le parole potessero essere utili nel processo di guarigione. Così ho tenuto un seminario con le donne di un piccolo kibbutz dove il 7 ottobre centinaia di persone erano state rapite, stuprate o uccise. I superstiti erano stati trasferiti in albergo. Qui ho fatto un laboratorio di scrittura. L'idea era quella di aiutarli a trovare le parole giuste per descrivere in un racconto quello che stavano passando. È stato un processo molto delicato. È una grande responsabilità come insegnante. È ciò che ho fatto negli ultimi 6 mesi. Sono stato più un terapeuta che uno scrittore. Sento che l'intera società ha bisogno di guarire e mi sento importante come narratore e come insegnante di scrittura creativa. Credo che sia il momento più significativo della mia vita, molto triste ed estremamente significativo.
And I feel meaningful as a storyteller and as a teacher of creative writing. I think it's the most meaningful time in my life. So it's very sad and very and extremely meaningful.
Visto quanto ora naturalmente sta succedendo a Gaza, che è sotto gli occhi di tutti, tu credi ancora nella possibilità di 2 popoli, 2 stati?
They have to coexist. We have to believe in that. I don't want my daughters to live in a future like now.
Devono coesistere. Dobbiamo crederci. Non voglio che le mie figlie vivano in un futuro come ora. È una situazione anormale. In Israele e a Gaza è tragico. Le persone non dovrebbero vivere così. Vedo la generazione di mia figlia più grande, ha 20 anni e sta facendo il servizio militare. Vedo il modo in cui sta influenzando l'anima dei suoi amici. Sono come graffiati profondamente da quanto sta accadendo. Ci vorranno anni per riprendersi da ciò che hanno visto e che hanno vissuto. E se si immagina ciò che le persone stanno passando a Gaza, ci vorrà una vita per riprendersi, per ricostruire le case e la loro anima. Quindi dobbiamo sperare in un futuro migliore. Penso sia possibile. Penso che la soluzione sia chiara a entrambe le parti. È chiaro cosa bisogna fare per raggiungere un compromesso. Devo mantenere la mia speranza, devo essere ottimista. È l'unico modo in cui posso vivere in questa situazione, solo credendo che un futuro diverso è possibile, perché questa vita non è normale.
There's only way I can live in this situation only by believing that it is possible to have a different future, because this life is not normal.
Grazie a Eshkol Nevò, ora in libreria con Legami, pubblicato da Gramma Feltrinelli. Grazie.
Grazie a te.
Il cacciatore di libri.
Gian Antonio Farina, ex commissario di polizia, è a capo di un'agenzia privata che si occupa di sicurezza. È un personaggio un po' scivoloso, ambiguo, eppure molto determinato. I suoi soci lo chiamano il grigio, i dipendenti il dottore. Coordina varie attività di security, fra cui il controllo di una donna, Ludovica Baroni, alla quale è stato attribuito il nome in codice di Trudy. La donna è la moglie di un noto commercialista a Lecco, scomparso da alcune settimane. Lei è convinta che sia fuggito con un'altra donna, ma qualcuno invece ha interesse a controllarla per scoprire se il marito si rifarà vivo con lei, e dunque insomma ingaggia il famoso Farina, il dottore appunto citato prima. Questa a grandi linee è la trama del romanzo Trudy, il nuovo noir di Massimo Carlotto pubblicato da Einaudi. Un romanzo in cui, come spesso accade nei libri di Carlotto, si mette a fuoco un intreccio fra politica, impresa e malaffare. E i protagonisti si dividono fra veri manipolatori, che sono freddi e calcolatori, e quelli che invece ci provano a manipolare, ma sono dilettanti e commettono errori a volte irrimediabili. Alla categoria dei veri manipolatori appartiene naturalmente Farina, il dottore, di cui parlavamo prima. Massimo Carlotto, allora, chi è questo nuovo personaggio, questo Farina che addirittura indaga sui clienti che lo assoldano per fare determinate ricerche e lui addirittura indaga su di loro? Che personaggio è?
Gian Antonio Farina, ha detto il grigio oppure il dottore, è un ex commissario di polizia passato al privato, perché il mondo della sicurezza privata è un mondo di ex, tutti ex servitori dello Stato, ed è un personaggio che ha compreso appieno il mondo della sicurezza e i suoi significati più profondi, cioè il fatto che non bisogna solo proteggere, ma bisogna indagare anche sui protetti, perché non si sa mai quello che può succedere, e comunque se indaghi sui protetti diventi in qualche modo indispensabile. È un personaggio, secondo me, estremamente moderno, perché proprio fa parte della cronaca dei giorni nostri.
Sapere è una forma di potere.
Sapere è sempre una forma di potere. Controllare l'uso del sapere è vero potere. Questo è un romanzo sul lato oscuro dei poteri. Ormai non si può più parlare in Italia di potere in senso lato, bisogna parlare proprio di poteri, che sono molto ben definiti, li conosciamo bene, però non sappiamo esattamente cosa tramino.
Infatti a un certo punto del romanzo tu scrivi: l'opinione pubblica era convinta che spiare fosse prerogativa dello Stato, ma non era più così da un bel pezzo, e il nuovo orientamento del governo, deciso a limitare l'uso delle intercettazioni, ampliava il raggio d'azione del settore privato. E poi emerge dal tuo romanzo che il settore privato della security, insomma del controllo, della sicurezza, dello spionaggio, è diventato praticamente protagonista di un certo tipo di mondo. È realmente così?
È realmente così, è un mondo che è cresciuto nella nostra società a dismisura senza che noi ce ne accorgessimo. nell'immaginario dell'opinione pubblica la sicurezza privata è il vigilante davanti alla gioielleria o la guardiania notturna. In realtà è molto molto di più, è molto di più. Ci sono società a capitale anche estero che sono in grado di cooptare parlamentari della nostra Repubblica e metterli nel consiglio di amministrazione perché devono fare attività di lobby nei confronti del governo. Quindi il mondo della sicurezza privata ha un ruolo che noi non conosciamo, ma che è molto importante all'interno della nostra società, soprattutto sull'acquisizione di informazioni. È una grande banca dati che continuamente si arricchisce. E poi perché, dando uno sguardo a livello internazionale, vediamo che la crescita del mondo della sicurezza va di pari passo anche alla crescita della privatizzazione della guerra.
In che senso?
Perché è tutto privato. La privatizzazione della guerra ha sviluppato delle capacità che poi sono state adattate anche alla sicurezza dei cittadini, delle aziende, dei privati, e quindi è un mondo che è estremamente connesso.
Infatti a un certo punto del romanzo questo Farina dice che i politici sono i clienti peggiori. Perché?
Perché sono i più inaffidabili. Sono quelli che a un certo punto decidono di tradire, perché sono abituati a tradire.
C'è sempre molta critica sociale e politica nei tuoi romanzi, è così?
Sì, direi di sì. Da quello che dicono i lettori, dicono che questo è particolarmente politico, questo romanzo è particolarmente sociale. Io credo che sia invece noir, perché il compito del noir è usare una storia criminale per raccontare tutto quello che circonda gli avvenimenti narrati nel romanzo. Io credo che sia semplicemente un noir.
A proposito di politica e di politici, possiamo dire, perché insomma lo si intuisce un po' dalle prime pagine del romanzo, il commercialista che è scomparso era un uomo che gestiva soldi o comunque affari per conto dei politici. La sua scomparsa quindi desta l'attenzione di alcune persone, di una persona in particolare, che decide di ingaggiare appunto questo famoso Farina, questo il grigio, il dottore. In che modo viene esercitata il controllo su sua moglie per capire insomma se quest'uomo si rifarà vivo? Sono sempre molto vaga perché cerco di non spiegare troppo.
Beh, in buona sostanza viene spiata. Spiata significa che viene pedinata, il telefono viene intercettato e c'è un controllo H24. E questo, per usare una terminologia proprio legata alla sicurezza, e quindi di fatto questa donna vive controllata in attesa che un marito ritorni, insomma. Però è difficile anche non accorgersene.
E il controllo viene esercitato, per esempio, attraverso Alex, che è un dipendente di questa società, che è un manipolatore dilettante. All'inizio dicevamo ci sono i manipolatori veri che lo sanno fare di professione, sono freddi e controllati. Lui ci prova, cerca di manipolare la situazione, però anche in altri tuoi romanzi ci sono questi personaggi che pensano di essere più furbi degli altri, pensano di cavarsela e in realtà poi fanno dei danni, soprattutto forse a se stessi oltre che agli altri. Che personaggio è questo Alex?
Beh, intanto il mondo della criminalità ci insegna che è proprio un mondo di personaggi che credono di essere più furbi degli altri e non lo sono. Alex è un ex buttafuori di discoteca, tutto muscoli, zero cervello, con una pessima idea del mondo e lo esercita in maniera proprio quasi scientifica. Tutti pensano che sia stupido e anche l'autore pensa che sia stupido e lo è, insomma. Si comporta, sì, lui crede di poter manipolare chiunque, ma in realtà viene manipolato. Però è quel classico personaggio che nei romanzi serve per fare inceppare un meccanismo perfetto, nel senso che il grigio pensa che il suo modo di agire non crei problemi, sia veramente perfetto, ma arriva un personaggio come Alex che rimette tutto in discussione.
E da questo romanzo emerge anche un focus sulla cosiddetta black economy. Tu a un certo punto scrivi: l'azienda di Zhao, è un uomo cinese, produceva illegalmente articoli di moda per conto di terzi che fornivano la materia prima, mentre i fantasmi, ossia gli immigrati senza permesso di soggiorno procurati dai caporali, si occupavano della tintoria, della stamperia e della confezione. Un vero e proprio esempio di black economy. Era sufficiente durare 2 anni, poi le aziende fallivano e al loro posto, con la stessa dirigenza, spuntava un'altra ditta e si ricominciava da zero. Anche in questo caso ti sei ispirato alla realtà?
Sì, mi sono ispirato alla realtà, è il meta distretto della moda toscana e funziona così gran parte. E questo perché così il meta distretto diventa concorrenziale rispetto ai paesi orientali, dove manodopera costa così poco che è concorrenziale produrre moda. Da noi invece ci sono i migranti, ci sono i fantasmi, ci sono queste industrie che nascono e rinascono, ed è una vera e propria piaga anche perché c'è una sorta di sindacalismo molto attivo che però subisce continuamente aggressioni. Io ne ho voluto scrivere perché di fatto notizie che dovrebbero avere spessore nazionale non sono altro che trafiletti in cronaca locale.
Infatti nel tuo romanzo il famoso Alex, insomma quello che fa finta di essere furbo, viene ingaggiato per picchiare selvaggiamente un sindacalista, quindi quello, come dire, è un po' la punta dell'iceberg di quello che accade a livello di minacce.
Sì, io tra l'altro ho proprio voluto citare dei casi veri di aggressione nei confronti dei sindacalisti, che molto spesso sono stranieri. Il nuovo sindacalismo italiano è fatto da migranti. E noi siamo abituati a un altro modo di pensare il sindacato, ma in realtà quello nuovo parla molte lingue diverse dall'italiano. E quindi è un territorio nuovo molto affascinante, devo dire, da raccontare.
Abbiamo citato la realtà in più di un'occasione in questa intervista, è evidente che tu spesso prendi spunto dalla realtà. E lo dicevamo anche un po' prima, quanto il noir serve a spiegare una realtà che magari non può essere raccontata in un altro modo perché magari non ci sono le prove, non ci sono ancora le inchieste, non ci sono ancora le carte.
Ma io credo che un noirista sia un osservatore ossessivo della realtà. E da questa ossessione rispetto alla realtà riesce a individuare delle storie che sono poco note perché poco raccontate, perché esiste questa realtà in questo paese, cioè di storie che non vengono raccontate per niente. E scelto un discorso di questo tipo, allora svilupparlo significa raccontare tutto quello che sta intorno al fatto criminale che racconti, nel senso che nel noir il crimine è una scusa, una sorta di lente di ingrandimento per raccontare altro.
Perché ti attira così tanto raccontare i manipolatori? Non mi riferisco solo a questo romanzo, ma ne potrei ricordare tanti altri dove appaiono queste persone che cercano di manipolare gli altri esseri umani.
Perché i manipolatori sono estremamente pericolosi. Sono pericolosi perché proprio fanno del male alla gente, non solo, anche in generale. Però il manipolatore è una figura, secondo me, estremamente negativa. Fornire in qualche modo gli strumenti per poterli individuare, secondo me, è importante in questa società.
Ultima domanda riguarda le serie TV. Sappiamo che L'Alligatore è diventato una serie TV, L'Alligatore è il tuo personaggio, insomma, seriale, forse fra i più amati dei tuoi personaggi. Che sensazione ti ha dato aver visto il tuo personaggio in TV, che comunque è un altro linguaggio rispetto a quello del romanzo, però per uno scrittore che effetto fa?
No, io mi sono molto divertito, mi è piaciuta la serie, mi è piaciuta l'interpretazione di una storia che io ho fornito ed è stata completamente reinterpretata da tutti, dagli sceneggiatori, da regista, dagli attori, e mi è piaciuto molto. Mi è piaciuto molto, devo dire, anche la colonna sonora. E adesso io sto girando con questo romanzo, ma tutti mi chiedono: e l'alligatore quando torna?
Ti sei fatto una domanda e ti dai una risposta, e quindi a questo punto te lo chiedo anch'io: quando tornerà l'alligatore?
Il prossimo anno, perché l'alligatore compie 30 anni.
E quindi sarà un compleanno speciale.
Compleanno speciale.
Grazie a Massimo Carlotto, ora in libreria con Trudi, pubblicato da Einaudi nella collana Stile Libero Big. Grazie.
Grazie.
E anche per questa puntata del Cacciatore di Libri è tutto. Grazie in regia Pietro Lacorte. Vi ricordo che trovate tutte le puntate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Se volete seguirci sui social, siamo presenti su Facebook alla pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri - Radio 24 e su Instagram come Cacciatore di Libri, ma siete abituati ormai, senza l'articolo Il. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.